abbiamo l'intervento finalmente direi di Luciano Baracchi. Vi dico, allora, staremo, i tempi si allungheranno leggermente oltre le 17:30, però ne vale la pena, quindi confido che tutti i presenti possano fermarsi quei 10 minuti in più. Prego, Luciano.
Allora, ne vale la pena, mi dispiace perché il mio compito adesso è un compito difficile, farò il guastafeste. Tutti hanno parlato in un certo modo e anche bene, cioè voglio dire, il mio compito non è questo. Allora, allora, intanto mi presento. Ho 62 anni e sono in pensione. Voi direte un pensionato baby? No, un lavoratore baby. Ho cominciato a 12 anni, 10 anni di lavoro extra e poi sono approdato in ospedale. Ausiliario, infermiere generico, infermiere professionale. Sempre sbagliando, perché quando lavoravano tanto gli ausiliari mi facevo, no? Poi sono diventato infermiere generico. E gli infermieri generici lavoravano come pazzi e gli ausiliari meno. Quando sono approdato nel 73 in ospedale, gli infermieri professionali erano uno o due e sempre che fumavano col dottore. Chiaro? Arrivo poi all'infermiere professionale e ho dovuto lavorare di più, voglio dire, è sempre stato, ho sbagliato epoca. Va bene, sono andato in pensione, però non ho finito di seguire la professione, perché da 12 anni io con mio collega ho inventato un corso di cateterismo. Il BLS delle catetere, che poi è diventato un'altra cosa e più sull'essere piuttosto che sul fare, e mi arrabbio e mio collega, mio partner, che oggi non c'è qui ma di solito siamo assieme, Giuliano, mi dice: niente, ma cosa ti arrabbi tu che sei in pensione? Quando sento certe cose, no? Allora, il mio titolo è questo: provocazioni riflessive. Io oggi provoco perché non si può parlare di qualcosa che deve essere una nuova frontiera dell'infermiere senza vedere la realtà. Qual è la realtà? Fotografiamo la realtà qual è adesso. Quindi parole e significati, perché le parole devono avere un significato. Oggigiorno le parole sono snaturate, non hanno più gli stessi significati, quindi se noi dobbiamo parlarci e definire cosa fare, dobbiamo capirci, usare le parole che abbiano lo stesso significato, altrimenti come possiamo decidere cose nuove se non capiamo quello che ci diciamo? Quindi il tempo innanzitutto, abbiamo detto, è necessario, no?
Il fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto.
Chi sa che va a scimore per la roba?
Li riteneva superbi. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste.
Come sarebbe, dottore?
Non esiste. seguite amico, il passato non è più, il futuro non è ancora, il presente, come separazione tra due cose che non esistono, come fa a esistere? Se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso?
Puoi volare in
mano? No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto, quindi il rumore è passato.
Già.
È passato. È passato.
Ma il presente no.
Perché?
Perché non lo fate.
Vuol dire che lo farò.
Lo farete.
Allora è futuro.
È futuro.
Quindi è passato.
Ma con tutto.
Il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale. Nel senso che non puoi vivere in due dimensioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe affalcarlo.
Quindi abbiamo già un'idea del tempo. Ma le parole devono avere un significato. Quindi, per esempio, le parole provengono dal mito. Parola, mito. Ma il mito era un raccontare fantasioso, dove tutto era possibile, dove non c'era responsabilità umana, ma tutto poteva accadere in modo fantastico, miracoloso, dove un Dio o la necessità incombeva e non c'era niente da fare. Diverso è con il Logos. Finalmente noi ragioniamo, diamo verifica delle cose che hanno un significato perché hanno una corrispondenza e da lì è nato il progresso, perché finalmente col principio di identità le cose sono quelle e non altro, e col principio di non contraddizione una cosa non può essere contemporaneamente un'altra cosa. Ma il significato delle parole cosa vuol dire abolire? Vuol dire annullare, cancellare, sopprimere. Vuol dire riciclare? Pensate al Senato. Lanciano dappertutto abolire. Perché usano le parole improprie? Dicano, vogliamo riciclare. La guerra, la pace. L'Italia ripudia la guerra. E abbiamo fatto le guerre. Allora Mario Mauro, ex ministro della difesa, ti dice: gli F-35 e le spese militari servono la pace, si comprano le armi per fare la pace. Cioè, voi capite? Allora, questo è il significato, no? Ossia, prendiamo questo spunto: da che mondo è mondo, perché si fanno le guerre? Per assicurarsi la pace. È raro che si faccia una guerra per arrivare alla guerra. Se per assicurarsi la pace occorre fare la pace, non sarebbe meglio rinunziare alla pace? Almeno non si farebbero le guerre. No, no, perché? Perché se non si fanno le guerre, che servono ad evitare le guerre, vengono le guerre a chi? Le campanine. C'è un paradosso, no? Però è così. Compriamo gli F-35 e le servizi per evitare le guerre. Allora, Sloan Helsing, eccolo qua. Quando io ho posto questa frase, questa parola al corso di cateterismo che ho fatto a Vicenza a febbraio, e Lucia c'era, il primo impatto che ho ricevuto è stato questo.
Di cui straniamento è uno che non ha voglia di far niente.
Io avevo un collega che faceva la bravita.
Questo è l'idea.
Quindi non era di fondo che non sa lavorare.
O che non sa lavorare, o comunque uno che non è messo in una buona
impatto tra gli infermieri non è un buon impatto, no? Però è vero che chi fa lente le cose, Lucia, vuol dire che non sa lavorare. Quindi non avevi messo in conto questa cosa, giusto? Ma quanto ci mette quello lì? Lavoro. Proviamo a pensare cosa vuol dire lavoro. Allora, un'infermiera alla fine ha un lavoro non molto diverso da una badante. Segretaria? Generale del CIS. Chiaro? Voglio dire, volete iscrivervi alla CIS? Voglio dire, capite? Se un sindacalista, un rappresentante sindacale regionale pensa così degli infermieri, voglio dire, la società cosa pensa di noi? Ma dopo, un direttore di dipartimento chirurgico ad un coordinatore infermieristico. Sì, ai suoi compiti. Lei non è pagata per pensare. Chiaro? Ma è un primario, un dirigente, no, vabbè, sarà. No, perché è successo anche che un coordinatore infermieristico ad un infermiere ha detto questo. Qui si lavora, non si fa filosofia, qui non si deve pensare, quindi vedete, cioè, e allora?
Attenzione, la parola lavoro, che vuole una grossa tradizione, un grosso valore, un grosso significato, diventa una parola equivoca in un contesto del genere, perché se il lavoro diventa la perfetta esecuzione di un ordine, dove tu sei già responsabilizzato dalle conseguenze, che vengono a partire da quell'azione, si crea un'irresponsabilità generalizzata. Anche ancora Luterano adesso ha scritto una lettera al pilota che aveva sganciato la bomba su Hiroshima e gli aveva chiesto cosa aveva trovato. E la sua risposta è stata nothing, that was my job, niente, questo era il mio lavoro. Qual era il suo lavoro? Il suo lavoro era di essere preciso. Lui era un buon pilota perché era preciso. Le conseguenze non lo riguardavano. Non so, se andiamo nel bresciano dove si costruiscono i mini antiuomo, come li chiamiamo questi che costruiscono? Operai, delinquenti. Io li chiamo pure operai perché se gli si offre un'opportunità di lavoro, magari con un aumento di stipendio trasmettono tranquillamente. Ma in che cosa consiste l'essere buono per il operaio? Nel far bene quel lavoro lì, nel essere preciso e nel mettere le spolette. Le conseguenze non sono di loro competenza.
Quindi il significato del lavoro, il significato della responsabilità, capite? Cioè bisogna anche in tutta una società che deve prendere atto di una certa cosa. Non può essere che l'infermiere sia migliore della società. Dottore, infermiere laureato da un fuori, ha scritto questa cosa. Per i Panoloni, il Vito e i Campanelli ci sono gli ossi. Non ha senso laurearsi per fare il manovale.
Un dottore!
Quanti hanno la laurea? Quanti?
Io la chiamo Mario.
Sì. Vi chiamano dottori? Quando in ospedale chiamano dottore, chi si gira? No? Prima che ci fosse la laurea o il diploma, e quindi il dottore, l'infermiere non si sognava, ma chiedi, qualche volta mi dicevano, ma che bravo che lei! Potrebbe essere dottore, allora io mi incazzavo, no? Perché vuol dire che non riconoscevano il mio lavoro. Allora lui tutto mogio mi diceva, ma sa, io volevo farle un complimento. Ah sì, provi a dire, è un medico che è bravo, potrebbe fare l'infermiere. Cosa penserebbe, vero il medico? Chiaro? Forse è il caso di chiederci come ci siamo trachiesti oggi c'è l'infermiere. Allora, cosa ne pensi a Silvio Ceccato? Non c'è più, ma era un cibernata, uno che
ha... Ma piuttosto, come vi siete ridotti a fare questo mestiere?
Come vi siete ridotti a fare questo mestiere? Lui non c'è più, ma era uno che adesso si chiamerebbe un programmatore neurolinguistico, perché ottimizzava un cibernauta, ottimizzava al meglio l'organizzazione mentale. Ma eccolo qua, Paolo Cornaglio Ferraris. Nel meno del 10% di chi ha affrontato i test per entrare in medicina è stato ammesso. Non è bastato l'altissimo voto di diploma nella preparazione in cui si non tengono conto nella della disposizione alla relazione di cura, non, ma considero cultura una memoria da chi vuole essere milionario. Si scartano così ottimi futuri medici. I figli dei ricchi vanno all'estero, gli altri si rassegnano o tentano ancora invecchiando. La pletora di medici laureati negli anni 80, grazie alla liberalizzazione del post 68, ha fatto storia e ne vediamo i cattivi risultati. La rigida selezione di ora ne darà altre che valuteremo. Nel frattempo mancano infermieri e le ASP importano dall'estero. Per chi ha passione per curare i malati, non studia scienze specialistiche, il salario non è una ragione, visto che un giovane medico guadagna poco e raggiunge un salario dignitoso dopo i 40 anni. La seconda ragione è sociale. L'infermieristica, l'infermiere resta nella coscienza collettiva ancella del medico. Non è così, ma non lo sanno. Quindi, ancella del medico gli infermieri, per la società noi siamo. Per questo non possono riconoscerci. Chiaro? 400.000 infermieri. Siamo tutti ancillari? Ma siamo tutti infermieri? Allora, proviamo a capire il significato. Chi è un pilota? Chi guida un auto da corsa, giusto? Oh. Si può chiamare pilota chi è dietro una scrivania e non corre con un'auto da corsa? No, è un impiegato, giusto? Sì o no? Chi è un infermiere? Chi si prende cura dei pazienti? Si può chiamare infermiere chi è dietro una scrivania e non vede mai il paziente? Chiediamolo al signor Gatti.
Buongiorno. Mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che capita.
Ma, signor Gant, chi è l'infermiere, secondo lei? Sentiamo, cosa dice?
L'infermiere? Chi infermiere lo fa?
L'infermiere? Chi infermiere lo fa? Giusto? Sapere, saper fare, saper essere. Ieri ad Ancona c'è stato un convegno della Leopolda Infermieri. Chissà perché si chiama Leopolda, non lo so. Non ho capito perché comunque si chiama Leopolda. Un vago senso di identità alla memoria. Però sta di fatto che la Silvestro era lì e parlano del nuovo infermiere e delle competenze avanzate. Competenze avanzate? Ma se non possiamo esercitare la competenza fondamentale, che è prendersi cura del paziente. Ma vediamo un caso di competenze avanzate. Di fatto, se è successo, succede sul serio. Succede! Eccolo qua. Allora, ospedale di Mestre, lunedì 7 gennaio 2014. Cardiochirurgia e chirurgia vascolare, 32 posti letto. In cardiochirurgia erano presenti 6 pazienti, in chirurgia vascolare erano presenti 4 pazienti. Gli altri 22 letti erano occupati da appoggi di geriatria, medicina, chirurgia, ortopedia e via discorrendo. I medici cardiochirurghi si occupavano solo dei 6 pazienti di competenza. I medici vascolari si occupavano solo dei 4 pazienti di competenza. E via così per ogni medico dei 22 pazienti di ogni specialità. Nessuno medico si occupava dei pazienti di altra specialità perché non aveva competenza. Chiaro? L'infermiere invece si occupava di tutti i pazienti, doveva prendersi cura di tutti i pazienti di le specialità. Quindi si evince che l'infermiere, riguardo tutti i pazienti di tutte le specialità, ha più competenza del medico. O no? O egli è esperto in tuttologia? All'Università Popolare di Mestre e con questo professore che sono già 9 anni, prima c'era andato, è come fosse la società e è opposto al problema, no? Questo dei pazienti che non è. E lui mi ha risposto aggiungendo questo: io aggiungerei che l'infermiere ha più competenza genetica, cioè sa trattare il paziente come tale, mentre riguardo il suo essere affetto da una patologia determinata il medico specialista resta il più competente. Anche io gli ho risposto così, perché lui è un intellettuale, allora lui fa anche azione politica in sé, no? Perché fa, e poi è progressista, ma soprattutto è attivo. Quindi gli intellettuali sono quelli che poi determinano le situazioni di miglioramento o peggioramento della società. Allora, io gli scrivo così: l'eliminazione dell'infermiere generico è stato un grande errore. Nella società sembra ci sia bisogno di molti più medici specialisti e pochi infermieri generici. Mentre l'elevazione dell'infermiere professionale a infermiere professionista è altresì un'errata e fasulla. Cioè, se, secondo il pensiero di quella intellettuale, no? E io gli dico: l'infermiere invece ha la competenza fondamentale, cioè sa trattare il paziente come un uomo, nella sua interezza e complessità, mentre il medico specialista si sofferma su un solo determinato pezzo di anatomia, fegato o intestino, di cui è oltremodo competente, ma oltre non vede e non interessa vedere. Questo succede, lo specialista. Di fatto, chi sostiene la baracca nel quotidiano sono i pochi infermieri pressati dall'impegno dell'incombente rischio clinico. Ma evitiamo le competenze mediche, per esempio. Allora, parlavi di ginnastica fiscale? Giro d'Italia, io, cioè voglio dire, sì, ma la ginnastica fiscale, capito? Ma quello che non è sbagliato. È sbagliato dire che non ci sono evidenze. No, è una competenza medica, perché non è ricompresa nel nostro piano studi. E se non ce l'hanno insegnato, non possiamo farlo. Perché il giudice ci giudica sulle nostre, sulle nostre competenze. Quindi, che sia evidenza o non evidenza, che adesso sia scritto sul CDC di Atlanta 2009, che sia scritto sulla linea regionale del 2009-2010 che dice di non farla, non vuol dire niente, perché una evidenza viene scalzata da un'altra. Ma la competenza è una competenza medica. Che bene la faccio io? Chiaro? Beh, capito? Ma poi, evitiamo le competenze amministrative. Una volta c'erano impiegati, parlo io del ricovero del paziente, ma perché? Scusa, e poi, le competenze infermieristiche, ossia, noi agiamo con gli aghi, con le stomie, con i capelli, noi dobbiamo scegliere, perché ne deve scegliere un medico che non vede il paziente? Queste sono le nostre competenze, non prescrivere farmaci, che me ne frega di prescrivere farmaci. Esigiamo la nostra competenza, ossia di prenderci cura dei pazienti. Questo dobbiamo pretendere, altro che nuovo infermiere. La formazione, perché per fare l'infermiere e per farlo bene ci vuole formazione. Ma quale formazione? Ritorno sul significato del parole. Chi può insegnare? Secondo voi, chi può insegnare? Conosce, vero? Ma chi è che conosce? E quello che conosce, lo conosce perché lo ha letto o perché lo sa fare? No? Ha avuto esperienza? Insegna un mestiere chi lo conosce perché lo sa fare, giusto? Non perché l'ha letto. Allora, chi insegna gli os? Così è, chiaro? Quindi ritorniamo al dunque. Perché l'infermiere insegna al medico? Perché il medico conosce il mestiere dell'infermiere. non può essere altrimenti, no? Quindi, quando manca l'infermiere, no? Il medico può subito dove sta. Giusto? Scusaci. Sono provocazioni, lo so, però quando all'intellettuale mi dà fastidio quando gli dici una cosa semplice così, allora l'intellettuale ti risponde in questa maniera: ma è semplicistico questa cosa, nel detto che tu che l'hai detta vuol dire che non conosci tutto la retroscena, tutte le cose, quindi sei ignorante. Io che ho studiato so molto di più. È semplicistico. Un mio collega mi ha detto, sì, ma anche Einstein quando ha detto è uguale mc al quadrato era semplicistico, però dietro c'è tutto un discorso. Quindi semplicistico è voi non voler vedere quello che corrisponde a quella frase. Una mia collega chiede, a cosa serve l'ICM? Cosa ha cambiato nel mio lavoro? Quello che facevo prima, lo faccio anche oggi, anzi lo faccio peggio e con meno soddisfazione, perché siamo in servizio sempre di meno e con maggiori carichi di lavoro e maggiore rischio clinico. Rischio di sbagliare. Lo Stato invece di investire nella formazione per accrescere e migliorare la risposta al bisogno di salute dei cittadini e ridurre il rischio clinico sempre più incombente, obbliga il personale, gli operatori, alla formazione e poi ci guadagna sopra. vuole il pizzo come la mafia. Ma l'onestà anche intellettuale, no? Ma cosa vuol dire onestà? Indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente. Si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto. Formazione seria, dall'inizio del CM, che era l'anno 2002, conoscete qualcuno che non ha ricevuto i crediti da un corso o un convegno? A parte il DLS, che sono rigorosi, voglio dire, il tempo della formazione. Quanto tempo ha il dottore infermiere per la formazione? Quanto tempo ha il dottore medico per la formazione? 8 giorni all'anno più 4 ore alla settimana, che può usare come vuole. Siamo dottori uguali? Ma le modalità di lavoro sono importanti, anche se siamo dottori. Come effettua il tumore in notte il dottore premier? In corsia, attuando l'assistenza con la sorveglianza attiva dei pazienti. Nelle pause gli è permesso sfruttare su una sedia o una poltrona. Come effettua il turno di notte il dottore medico? In stanza del medico di guardia si attiva la chiamata. Ha un letto per dormire. I delinquenti. No, è così il discorso, no? al di là dopo se uno è di destra o di sinistra, cioè questo discorso.
Il presidente gioca a spacca adesso.
Draghi, il modello sociale europeo superato. Marchionne, se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo. Il diritto al posto fisso, al salario garantito, voglio tornare a un sano senso del dovere. Violetto un farlo ministro della salute. Un sano senso del dovere, mi sa cos'è la salute, vedete?
Torneremo la scheda.
3.300.000 di disoccupati.
Lavoratori!
La società decide cosa è bene e cosa è male. La droga e il furto sono un male della società, quindi la legge dello Stato dichiara il furto e la droga illegale. La mancanza di lavoro e il lavoro precario sono un male della società. La causa è il furto del lavoro. Perché la legge dello Stato non dichiara illegale il furto del lavoro? La Costituzione italiana, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ma non solo. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 dice: ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire salute e benessere proprio della sua famiglia, alimentazione, restare cure mediche e servizi sociali necessari, al diritto alla sicurezza, al caso di disoccupazione, malattie, invalidità, vedova, cioè voglio dire, o sono diritti veri o li togliamo. Spendile bene. Tanto questa invasione di inglese dappertutto. Parliamo di risparmio, no? Perché spendile più? Risparmio si chiama. E la tutela della salute? E la prevenzione? Sanità, strage degli innocenti in Grecia, più 43% di mortalità infantile dopo Italia. Gran Bretagna, cioè, voglio dire, febbraio, migliaia di morti per mala sanità. Quindi, la Fondazione Gimpe, se volete iscrivervi, volete, vuol salvare il Servizio Sanitario Nazionale. E gli infermieri? In Canada.
Every year, more British Columbians require healthcare. But there aren't enough nurses being hired to meet the demand. With more patients than ever, nurses face a balancing act that eventually could affect you or someone you love. Make sure you get safe care when you need it. Stand with BC Nurses at safecarenow.ca. A message from the BC Nurses Union.
Salviamo l'assistenza adesso. Salviamo l'assistenza! In Canada. E in Italia? Corsia sempre di meno, già tanto non è mica da produrre, ne nasci due, ne nasci uno, chi ne frega? Il rapporto OCSE del 2011, medici e infermieri, diceva questo: in Grecia due medici per un infermiere, in Italia un medico per un infermiere e mezzo, in Svizzera un medico per quattro infermieri. Capi, vado, andiamo tutti in Svizzera. Quindi in Italia ci sono 55.000 medici più e 150.000 infermieri meno. Quindi 50.000 infermieri disoccupati in Italia, senza contare quelli che vengono sfornati prossimamente. Poi il turnover è bloccato perché sperano che gli infermieri più vecchi diventano e prima muoiono, quindi meno pensioni. Ma poi la lobby dei medici, nonostante ciò, spaccia che mancano medici. Vedete? Attenti che mancano i medici! Chiaro? Meno infermieri più aumenta la mortalità dei pazienti chirurgici. 2001 Medical Association. Lancet 2014, infermieri con 40 anni, gli infermieri fanno la differenza. Quindi il lavoro in corsia è sempre peggio, personale sempre di meno, mentre aumentano i pazienti e anche il rischio e la paura di sbagliare. Quindi sbaglia l'infusione, muore in ospedale, medici, infermieri, una catena di errore.
Se sei vittima di un caso di malasanità, hai 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta. Con obiettivo risarcimento, puoi far sentire la tua voce. Chiamaci. Uno staff di esperti, avvocati e medici legali sarà a tua disposizione a zero anticipi e zero rischi. Obiettivo risarcimento. Alziamo la voce.
Questa è la società. La società vuole tutelarsi, ma non vuole migliorare la qualità del lavoro e ridurre i rischi. Vuole i risarcimenti. Regione Veneto, ne aveva parlato prima Walter, quindi definizione dei valori minimi.
Ma vogliono fare più dettagli?
Ma i problemi esistono o è solo un mio disagio? Sono io che non so affrontare la realtà del lavoro di ogni giorno? Sono io che non sono stato preparato bene o non sono in grado di affrontare i problemi di ogni giorno? Ad adattarmi a lavorare sempre peggio? È colpa mia? Abbiamo la soluzione, l'ho scoperta giovedì. Su LinkedIn c'era un link che mi ha portato a uno studio di professionisti, psicoterapeuti e psicologi in collegamento con il PASDI, il collegio di Firenze, che dice sportello di sostegno psicologico rivolto agli infermieri PASDI di Firenze. Cos'è lo sportello? È un punto di ascolto di bisogni e difficoltà che ognuno di noi può incontrare nella sua vita lavorativa. È uno spazio in cui poter dare una prima definizione a un disagio e un punto per prendersi cura di se stessi. Quindi, allo scopo di fornire che ne fa richiesta, uno spazio di ascolto. Il primo incontro della durata di un'ora ha l'obiettivo di fornire la prima lettura del problema. Il costo di tale incontro sarà a carico del Collegio PASDI di Firenze. Poi, se rendesse necessario, iniziare un percorso di consulenza alla psicoterapia, l'infermiere potrà proseguire con la psicoterapeuta presso il suo studio a un costo di curato. Ma siamo noi pazzi? Se ci fanno lavorare male è colpa nostra? E allora il collegio, invece di rimuovere con il sindacato i problemi di lavoro, ci porta dal psicologo.
Lo streaming.
Cioè, voglio dire, ma siamo pazzi? I PASMI di Firenze, chiaro? Non è perché le cose sono difficili che non usiamo, è perché non usiamo che sono difficili. E questo io vi dico questo. Io invito e offro il corso di cateterismo Noi CM gratis. Chi lo vuole organizzare, lo sappia. Il tempo di assistenza e cura, tanto quanto i farmaci e la chirurgia. Slonessi, il tempo dell'infermiere, dell'assistenza lo decido io! Giusto? Questo è lo slogan, lo decido io, se sono professionista. Se sono esecutore, lo decide un altro. Vi lascio con questa suggestiva fermi, con questa suggestiva oggi per rilassarmi e pensare. Grazie.
Grazie.